Claudia Scandura, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il libro dei fratelli Arcadi e Boris Strugazzi, spero di pronunciare bene, il libro intitolato Lo Scarabeo nel Formicaio. Questo libro è pubblicato dalla casa editrice Carbonio, come anche i precedenti. E Claudia Scandura si è dedicata alla traduzione di questo libro. Lei è laureata in letteratura russa all'Università Sapienza di Roma, tra l'altro ho letto nel suo curriculum, è stata allieva, e questo mi piace sottolinearlo, allieva di Angelo Maria Ripellino. Che ricordi ha del suo professore?
Ah, grazie, grazie di averlo ricordato e di aver iniziato così questa intervista. E io devo a Ripellino forse la mia passione per la Russia e per la letteratura russa. Io ho avuto la fortuna veramente grandissima di ascoltare le sue lezioni. Mi ero appena iscritta all'università e chiaramente ho scelto a questo punto di studiare letteratura russa. Poi sono collaborato con lui per lunghi anni e ho insegnato poi letteratura russa appunto alla Sapienza di Roma e devo moltissimo a lui la lettura della letteratura russa e anche la passione forse per la traduzione.
E la passione, è la passione anche sì, che aveva, una passione profonda anche per la poesia di Angelo Maria Ripellino, sì. Quindi è una poesia che è sempre bello ricordare, è anche bello ricordare i libri di Ripellino. Ma adesso andiamo a incontrare il suo lavoro di traduzione per quanto riguarda Lo Scarabeo nel Formicaio. Certo, lei non si è occupata dell'immagine di copertina, ma è un'immagine
no,
molto certamente molto intrigante. Lei che ha tradotto, sì, il libro, come traduce questa immagine?
Guardi, l'immagine è veramente bella, infatti anche a me piace molto. E io ci vedo l'incubatrice, diciamo, in cui poi questi ovocellule, no, sono state ritrovate in questo paese, in questo pianeta lontanissimo. Cioè, mi sembra una sorta di, come navicella spaziale, e quindi mi sembra abbastanza inquietante e decisamente adatta a questa immagine che è stata scelta al romanzo. A me piace molto, mi piacciono molto anche i colori che sono stati scelti dai grafici. Non li ho scelti io ho visto solo l'immagine, diciamo, a cose fatte, ma mi piace molto, devo dire, è molto bella.
Le bestie insorte erano alle porte, a loro sparavano, sì, e quelle spirarono. Ora, sì, questi quattro versi di un bambino sono messi in esergo di questo libro, che è sicuramente molto, molto particolare. Tra l'altro è anche molto difficile, no, collocare la scrittura di Arcadi e Boris Strugazzi. E questo mi sembra anche una cosa molto bella, perché non sempre è necessario trovare il famoso cassetto entro cui collocare un libro, no? E per cui il libro è quello che è, la storia è quella che è, quindi l'accettiamo e l'accogliamo per quella che è. Poi se è fantascienza, se è qualche cos'altro, non importa. E credo che sia anche una particolarità della scrittura di questi due fratelli, Claudia Scandura.
Sì, sicuramente, ma e poi tutte queste loro qualità li rendono autori estremamente moderni, molto più moderni di tanti autori contemporanei, proprio perché la loro scrittura sfugge a qualsiasi catalogazione, cioè non è in realtà fantascienza pura, si tratta di romanzi utopici, si tratta di romanzi distopici, cioè proprio tutte queste caratteristiche fanno sì che siano due autori veramente di grande interesse e che vanno appunto riscoperti. Nel caso poi di questo romanzo in particolare c'è anche questa particolare struttura, no, da detective story che gli autori danno alla storia, no? E poi c'è anche all'interno del romanzo un altro romanzo, quindi il testo nel testo, cioè è un romanzo in realtà molto più interessante e complesso di quanto la dicitura romanzo di fantascienza potrebbe far credere al lettore a un primo, diciamo, approccio.
E vediamo anche che in questo romanzo, che ricordo pubblicato da Carbonio Editore, un romanzo che si sviluppa per circa 250 pagine. Sì, fantascienza, possiamo mettere molte cose, ma io vorrei inserire anche il tema filosofico, perché qui lo scandaglio, ancora di più nei libri precedenti, i due fratelli Arcadi e Baris Astrogazi si sono cimentati anche con una visione filosofica del tempo, della vita e delle varie possibilità che ci sono dentro questa storia.
Certo, infatti è in realtà anche un romanzo filosofico. Intanto è molto interessante il modo in cui loro gestiscono il tempo, no? Il tempo presente, il tempo futuro, il tempo passato, perché appunto la storia, no, si dipana poi in realtà nel corso di soli 4 giorni, quindi è una storia molto scandita, no? Dal 1 al 4 giugno dell'anno 2178. E quindi questa idea del tempo, per esempio, loro interessante che segnano l'orario sempre, è segnato ora, minuti e secondi in cui magari una storia, un capitolo inizia o una certa azione avviene. E anche questo è estremamente interessante, che valore ha qui il tempo? E poi il tempo, la storia è iniziata 40 anni prima, arriva a conclusione 40 anni dopo, ma in che modo? In realtà ci sono tante possibili soluzioni del romanzo, non c'è una soluzione univoca. E quindi, secondo me, questo romanzo, io quando l'avevo letto poi per la prima volta, mi aveva molto colpito. È all'interno, diciamo, della produzione degli Strugazzi che io lo trovo uno dei più complessi e interessanti sotto tanti punti di vista, anche proprio per le questioni che sono tante, che sviluppa e di cui discute, insomma, praticamente il fatto che finisce con una non soluzione, no? Cioè, in modo che noi rimaniamo, veramente il lettore rimane un po' col fiato sospeso e con di nuovo questi versi che lei appunto ha letto prima, che sono, costituiscono l'epigrafe al romanzo, che li troviamo all'inizio e li troviamo alla fine, perché vengono appunto pronunciate dagli Efa Balkin, no? Il protagonista, diciamo, del romanzo, insieme a Maxime
E che
Kammerer.
sta terminando la sua vita.
Sì, che sta terminando la sua vita e dice questi versi che ha inventato da bambino, che quindi sono un cerchio, no? Racchiudono in un cerchio tutta questa storia, no? Una storia che poi appunto lascia il lettore veramente col fiato un po'
La
sospeso.
storia dell'essenza umana, come c'è scritto proprio senza troppo rivelare, però lei poco fa parlava del tempo, Claudia Scandura, però a proposito di questi 40 anni, in questo libro io mi sono ritrovato, sì, lettore di questa storia, ma questo libro racconta anche di me, di noi, di tutti, no? Perché qui è vero, la storia di Maxime Kammerer che naufraga nello spazio, no? E naufragare nello spazio, ma naufraga anche nel tempo. E chi è di noi che non naufraga, forse non nello spazio, ma di sicuro nel tempo?
Ah, certo, sicuramente, perché lui appunto, Maxime è l'investigatore, no? Cioè colui che fa la ricerca, quindi cerca questo personaggio, questo Liefa Balkin, questo progressore che non si è registrato sulla Terra e quindi non si deve, lui non capisce bene perché lo deve trovare. E poi appunto si rende conto all'inizio già del romanzo, dice, ma in realtà quello che è importante non è trovarlo, ma capire perché questa persona va trovata. E naviga nel tempo, lei ha perfettamente ragione, questo è molto affascinante perché quando per fare questa ricerca, Maxime appunto a un certo momento si mette a leggere tutti i rapporti che Balkin ha scritto di una missione, su una missione fatta anni prima abbastanza impressionante su un mondo morto, no? E quindi anche questa è sono dei brani che sono stati scritti precedentemente, vengono riletti adesso e sono, fa impressione appunto leggerli, perché come si fa a non rievocare la pandemia che ha colpito la terra proprio pochi anni fa? E questo romanzo è stato scritto nel 79 e loro immaginano appunto questa grande pandemia, questa malattia che coinvolge questo pianeta e che porta alla distruzione, no, del pianeta stesso. E questa parte anche proprio del romanzo, che è bellissima, è decisamente angosciante, e questo fa sì che nella lettura il lettore faccia dei balzi avanti e indietro nel tempo, cioè prima sai che sei quel dato giorno preciso, allora tal dei tali, e poi improvvisamente sei invece in un mare aperto, no? In uno spazio che non sai bene dove collocare, e poi ritorni indietro. Cioè c'è anche una tecnica narrativa molto moderna da parte degli scrittori che io trovo particolarmente affascinante in questo romanzo.
E com'è stato tradurre questo romanzo, Claudia Scandone?
Allora, il romanzo mi aveva affascinato e l'avevo letto molti anni fa. Io facevo la lettrice di italiano all'Università di Mosca. Ripellino mi aveva spinto, mi ricordo, erano i primi anni Ottanta, e mi avevano segnalato questo romanzo. I fratelli Strugatsky erano popolarissimi, non si trovavano le loro opere, ma tutti li leggevano, e avevo letto questo romanzo e avevo avuto un'edizione, le dirò, come si diceva, in tamis dat, cioè pubblicata, cioè piccolissima, scritta e senza indicazioni chiaramente di editore e altro, e avevo letto il romanzo. Allora le dirò che era la prima edizione, quindi mancavano i versi come epigrafe, cioè non si capiva bene infatti il valore dei versi, che come poi invece si è capito quando il testo è stato pubblicato nella sua interezza, e mi aveva affascinato e lo avevo proposto per la pubblicazione. Fu pubblicato infatti una prima volta tanti anni fa, e però adesso che appunto l'editore Carbonio, cosa che io apprezzo moltissimo, ha deciso di ripubblicare tutti questi romanzi degli Strugatsky, che meritano veramente di essere letti, sono romanzi affascinanti secondo me. E appunto mi ha contattato e mi ha proposto di riprendere allora la traduzione di questo romanzo. Io naturalmente, sono passati molti anni, l'ho riletto e ho trovato che era sempre un romanzo estremamente valido, e l'ho ritradotto con grande interesse. È stato un lavoro che mi è piaciuto molto, cioè ho ritrovato tante cose, idee che mi erano venute, e le ho riprese e le ho approfondite, e quindi è stato un lavoro che ho fatto con grande piacere e con grande gioia, e spero che questo piacere che ho avuto traducendo, spero che in qualche modo venga percepito dal lettore.
Prego.
No, volevo dire solo che ho molto riflettuto sulla traduzione, cioè nel romanzo a un certo momento si parla di una specie di super uomini, no? Che poi sono quelli che salvano, no? Si direbbe, gli abitanti del mondo morto, no? E non si sa bene però come li salvano. E sono anche quelli che lasciano poi queste ovocellule da cui appunto nasceranno questi trovatelli, fra cui gli Efa Balkin. E allora questa popolazione di cui niente si sa, che poi non sono appunto non si sa bene se sono degli uomini o cosa sono, e vengono chiamati indicati dagli Strugatsky con il termine strannik, che in russo vuol dire viandante, ma in realtà strannik è una parola molto importante in russo, perché si traduce anche come pellegrino, perché strannik è colui che gira, no, per la Russia alla ricerca della verità rivelata. Quindi parola che se tradotta come pellegrino dà però una connotazione religiosa che qui manca assolutamente. D'altra parte io mi chiedevo se dovevo differenziare, viandante viene anche chiamato il Rudolf Sikorsky, no? Il Deus ex machina, quello che dà origine, no, a tutta la ricerca, no, di Lev Abashkin. E allora ho pensato a lungo come tradurre, no, questo termine, e appunto ho scartato pellegrino, avevo pensato a nomade, poi in realtà mi sono resa conto, ragionandoci sopra, che il concetto di nomadismo è un concetto di tipo diverso, e quindi poi ho ripiegato sulla parola viandante, perché ho deciso che se gli Strugatsky utilizzavano lo stesso termine per caratterizzare Sikorsky e anche questi super uomini, no? Allora anch'io avrei dovuto rispettare la loro scelta e utilizzare la stessa parola. Tutto qui.
Questo è un aspetto importante, interessante, che quando si legge un libro, questo romanzo per esempio, noi lettori non ce ne rendiamo conto, però nella piacevolezza della lettura entra poi anche quel lavoro, quella dedizione, quella disciplina, e nella scelta anche di una sola parola. E a proposito di una sola parola, anzi di due, Claudia Scandurra, c'è più utopia o distopia in questo romanzo?
Oh, che domanda difficile. Guardi, a mio avviso c'è più utopia, cioè io lo vedo come un romanzo utopico, perché in realtà il mondo degli Strugatsky che loro ci propongono è il mondo del futuro che loro vorrebbero, che dovrebbe essere un mondo senza guerre, un mondo pacificato, un mondo teso al bene. Un mondo che ovviamente risente molto della loro esperienza, per cui per esempio è interessante che loro proiettano in questo mondo delle usanze, no, tipiche, che ci ricordano l'Unione Sovietica degli anni Ottanta. Cioè la ricerca parte perché Lev Abashkin sceso e approdato sulla Terra e non si è registrato. Tutti quelli che si ricordano la letteratura sovietica, il mondo sovietico degli anni Ottanta, sa che la registrazione era una delle tappe imprescindibili, appunto, da passare appena si arrivava sul suolo sovietico. Quindi l'idea che ancora nel 2100 ancora ci fosse questa pratica ci colpisce anche il fatto che loro questa discussione sul controllo, per esempio, sul fatto che ci sia un consiglio mondiale che decida il bene dell'umanità. E questo fa impressione perché, sa, poi alla fine degli anni Ottanta anche Sakharov, per esempio, lo scienziato Andrei Sakharov, aveva parlato che sarebbe stato bene istituire un organismo che controllasse il bene dell'umanità per evitare le guerre. Cioè, quindi è un romanzo in questo senso, secondo me, utopico, che risente del passato, che guarda al futuro secondo questa visione molto lunga, molto aperta che hanno gli Strugatsky del mondo e anche di questo mondo del futuro che chissà come si svilupperà, no? E tutto questo poi secondo me interessantissimo, con questa tipica, siccome questo carattere tipico della letteratura russa, di volersi scrutare al loro interno. Quindi non c'è, gli Strugatsky non sono religiosi, loro sono atei, però l'anima, il mondo, lo spirito è tuttavia importante, no? E ritorna continuamente, no, nelle loro opere.
Come suona in versione originale il titolo Lo scarabeo nel formicaio?
Lo scarabeo nel formicaio suona così: Zhuk Vuboravieniki. Rook è lo scarabeo e Rook è in realtà scritto in cirillico. La prima lettera è una G, che appunto si legge come la francese jour, che però è scritta buffissima a tre, insomma sono come due parentesi con una striscia in mezzo. Per questo c'è tutto questo gioco di parole fra la lettera G russa e un ideogramma giapponese, no? Loro amavano molto la letteratura giapponese, uno dei due fratelli era un traduttore dal giapponese, e quindi c'è questo ideogramma che vuol dire 30 giorni, cioè loro dicono continuamente potrebbe essere una je e potrebbe essere questo ideogramma giapponese, quindi je juk. Quindi questa è in realtà l'unica nota, credo, che ho messo nel romanzo per spiegare questa diversità, questo fatto che appunto che esiste questo ideogramma che è molto simile pure, io poi appunto ho guardato su internet, è veramente molto simile alla lettera J russa, quindi è questo Zhuk, no? Che è questo scarabeo, e poi questa metafora ovviamente dello scarabeo, che lo scarabeo poi è innocuo, però spaventa le formiche. E allora Liefa Balkin è un automa che vuole portare la morte, la distruzione, oppure è assolutamente innocuo e quindi entrerà e uscirà dal formicaio senza aver fatto niente di male.
Oppure essere braccato, e qui aggiungiamo, esatto, mistero e domande a questo romanzo, Lo scarabeo nel formicaio, a chiusura del libro. Ricordo anche il contributo della traduttrice con il testo Una riflessione sulla sicurezza della terra e sulla libertà dell'individuo. Io vorrei chiudere questa conversazione con le parole con le quali lei stessa, Claudia Scandura, chiude il suo intervento, parlando di questo libro che i fratelli Strugazzi hanno scritto, ponendoci di fronte un romanzo filosofico morale in cui mettono in primo piano il problema della amoralità di qualsiasi civiltà che attenti alla libertà dell'individuo. E queste parole entrano nel respiro, proprio nel nostro respiro contemporaneo.
Sì, specialmente in questi giorni, in questo momento, appunto, chi ha diritto di decidere della libertà degli altri? È veramente il concetto intorno a cui in questo momento ci arrovelliamo tutti, no? La libertà dell'individuo è forse la cosa più importante, no? A cui noi dobbiamo tendere.
Prima di salutarci, Claudia Scandura, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, allora, che cosa? Guardi, a volte le direi che tranne i russi io leggo poco, no? Diciamo, no, non è vero questo. Sa qual è il libro che mi fa compagnia in questi giorni? Una traduzione che ho acquistato quest'estate e che sto leggendo con grande piacere, ed è Il De Rerum Natura di Lucrezio nella traduzione di Milo De Angelis. Sarà perché io traduco molta poesia, devo ammetterla, e poi devo dire è un io Lucrezio non l'avevo letto dai tempi della scuola, lo confesso, e trovo questa traduzione di De Angelis affascinante e molto moderna, e le dirò vicina a queste tematiche sulla natura e sulla filosofia della natura che
anche gli Strugazzi.
Sì, esatto, che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora appunto questo libro, perché lo sto leggendo poco per volta e lo trovo una lettura affascinante che mi ha, confesso, aiutata molto anche nella traduzione degli Strugazzi e anche di altri testi poetici che sto traducendo in questo periodo.
Milo De Angelis, De Rerum Natura di Lucrezio, forse il più inafferrabile tra gli autori di quel tempo. Ricordo che il libro è pubblicato da Mondadori, mentre Arcadi e Boris Strugatsky con Lo scarabeo nel formicaio, questo libro, lo ricordo, pubblicato da Carbonio Editore. Grazie davvero, Claudia Scandura, e buona giornata.
Grazie a lei e la ringrazio moltissimo per questa bella conversazione. Molte grazie.